Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi. Ieri, al capitolo 20 dei Proverbi, abbiamo parlato del fatto di non provocare liti, del fatto di non irritare altri e che questo migliora il rapporto tra di noi. Il versetto 4 di Proverbi, capitolo 20, ci riporta l'argomento della pigrizia, alle sue conseguenze. Il pigro non ara a causa del freddo, alla raccolta verrà a cercare, ma non ci sarà nulla. Israele, come nazione, ha un clima temperato e l'inverno è la stagione nella quale si prepara il suolo per collocare a dimora le piante in primavera. Il fannullone, il pigro, dirà che fa troppo freddo e se ne starà accanto al fuoco. Dirà che aspetta che faccia più caldo. Il problema è che, quando farà più caldo, sarà troppo tardi per arare. Quello sarà il tempo per piantare. Devo dire che c'è una nota di umorismo in questo versetto. Mi ricorda un uomo la cui casa aveva il tetto che lasciava penetrare dell'acqua. Il motivo per cui non lo aggiustava era che non aveva voglia di lavorarci quando pioveva e che quando c'era il sole non ce n'era bisogno. Sciocco, direte voi, ma quanti ancora agiscono così? Quando tutto sembra andare bene, si rifiutano di pensare al Signore. E quando le cose vanno male, si lamentano perché il Signore non è lì a loro disposizione, per toglierli dalla situazione che a loro non piace. Sempre a proposito di pigrizia, al versetto 13 leggiamo: «Non amare il sonno, perché tu non impoverisca. Tieni aperti gli occhi, avrai pane da saziarti». La parola di Dio qui sta dicendo chiaramente: svegliati e va a lavorare. Questa è la stessa considerazione che Paolo scrisse diverso tempo fa ai credenti di Tessalonica. Egli dice che se un uomo non vuole lavorare, non dovrebbe neppure mangiare, e precisamente scrive: «Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare». Quelle persone erano così elettrizzate dalla possibilità del ritorno del Signore Gesù che si limitavano ad attenderlo senza più lavorare. Devo riconoscere che è meraviglioso cercare il Signore e attenderlo. Ma questo non significa che sedersi e scrutare lo spazio sia il modo giusto di aspettarlo. Una vera anticipazione del ritorno del Signore farà sì che una persona sia presa dal desiderio di servire il suo Signore con gioia e devozione. Ora arriviamo a una serie di proverbi che a prima vista sembrano del tutto non correlati. Tuttavia, pare esserci una relazione basata sulle parole che parlano di bontà o di principi morali. Leggiamoli. Sono i versetti dal 5 al 9 di Proverbi, capitolo 20. E interromperò la lettura con dei brevi commenti. I disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde, ma l'uomo intelligente saprà attingervi. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Il tema qui è la bontà, che tanti auspicano ma che pochi hanno davvero. Solamente una persona è stata veramente buona. Questa persona è il Signore Gesù Cristo. Leggiamo il prossimo proverbio, cioè il versetto 7 di Proverbi, capitolo 20. I figli del giusto, che cammina nella sua integrità, saranno beati dopo di lui. Il termine evidenziato in quest'altro versetto è l'integrità. Non è la perfezione, ma la coerenza con i principi morali che apprendiamo dalla parola di Dio e che sono nel nostro cuore. Questo porterà certamente del frutto nella vita di quanti sono in stretto rapporto con una persona così. Il re, seduto sul trono dove rende giustizia, dissipa con il suo sguardo ogni male. Dissipare con lo sguardo ogni male. Vuol dire ripulire il proprio regno con uno sguardo. Vi è mai capitato di capire al volo cosa dovete fare o dire semplicemente guardando negli occhi una persona? Pietro capì al volo di aver peccato, rinnegando Gesù, quando il Signore lo guardò, mentre il gallo cantava. Che umiliazione! Meglio andò via e pianse amaramente per quel peccato, ottenendo il perdono. Anche Cristo è un re che rende giustizia e ti scruta. Come reagirai? Anche nel versetto 28 si parla del re. La bontà e la fedeltà custodiscono il re, e con la bontà egli rende stabile il suo trono. Ma torniamo per un attimo davanti a quel re che con il suo sguardo purificava da ogni male, e chiediamoci, leggendo il versetto 9: chi può dire, ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? I termini qui sono purificato e puro. E chi può dire di esserlo? La Bibbia dice che tutti sono peccatori e che non c'è nessun giusto, nemmeno uno, e pertanto nemmeno tu che mi stai ascoltando. Ma la Bibbia ci dice anche come diventare puri di cuore, come diventare perdonati da ogni peccato. Ascolta, Nel versetto 16 del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni è descritto il Vangelo in miniatura. Questo versetto ci dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Come ho detto, questo è il Vangelo in miniatura. In esso si trova riassunta l'opera che Dio ha fatto, con il motivo, lo scopo della sua azione. Tutto è grandioso in queste poche parole, perché tutto è divino. Un grande Dio d'amore che ama tutte le sue creature, un grande dono, il suo Figlio, Gesù Cristo, un grande appello, chiunque crede in Cristo come Salvatore, una grande liberazione affinché non perisca e riceva il perdono dei peccati, una grande eredità, la vita eterna con Lui. Non sei interessato a tutto ciò, amica, amico? Se la tua risposta è sì, allora vai a Gesù. Lui ti sta aspettando, ti darà ogni cosa di cui tu hai bisogno. In contrasto con ciò che è puro, leggiamo i proverbi che troviamo al versetto 10 e 23 del capitolo 20. Doppio peso e doppia misura sono entrambi in abominio al Signore. Il peso doppio è in abominio al Signore. La bilancia falsa non è cosa buona. Questo passo è una buona esortazione non solo per chi è impegnato nel commercio e che ha sempre a che fare con i giusti pesi o giusti prezzi, ma è anche un avvertimento per chi deve amministrare la giustizia. Non è un caso che nelle aule di tribunale spesso è raffigurata una bilancia, per ricordare che la legge è uguale per tutti. La falsità è ammessa in contrasto con la rettitudine. Cristo è la verità e la giustizia. Come ho detto più volte, queste cose, che non potrai mai trovare nelle persone, le potrai trovare solo in Lui. Se abbiamo ancora qualche dubbio sull'utilità dell'insegnamento comportamentale dei piccoli, leggiamo il versetto 11 di Proverbi capitolo 20. Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. In questo versetto l'enfasi è posta sulla rettitudine, che anche nei bambini è manifesta, che con le loro azioni dimostrano la loro indole. L'attenzione si sposta di nuovo sugli adulti, come leggiamo al versetto 12. L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede li ha fatti entrambi il Signore. Il pensiero che è espresso qui è che devi usare la testa. Dio ti ha dato orecchie, ti ha dato occhi per guardare e ascoltare. Non è soltanto un buon consiglio questo, amica, amico. Non è soltanto un consiglio da tenere in considerazione prima di attraversare un passaggio a livello incustodito, ma è utile e importante anche per affrontare la vita di ogni giorno. Attraverso tutta questa serie di proverbi abbiamo visto due grandi principi. Prima di tutto, chi può dire «Ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato»? Puoi tu dirlo, amica? Amico? Sono certo che neppure tu puoi dirlo. Nessun uomo può, mediante i propri sforzi, pretendere di essere puro. Neppure il bambino nella culla può rivendicare questo. Questi piccoli fanciulli rivelano la loro indole fin dall'infanzia. Nessun uomo, nel suo stato naturale, può dire «Ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato». Vedi, amica, amico, se vuoi essere diretto verso il cielo, devi prima essere nato dal cielo. In verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Queste parole di Gesù sono citate nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 3. Il Signore Gesù ha detto queste parole a un uomo religioso, a un bravo uomo. Nessuno può dichiararsi buono o puro o giusto fino a che non è andato a Gesù per avere la salvezza e per essere rivestito della giustizia di Cristo. Allora egli viene accettato per i meriti di Cristo. Ma considera che dai proverbi ci è detto che la bontà conta, l'integrità conta per Dio e la purezza vale qualcosa per Lui. Un figlio di Dio dovrebbe camminare in modo da manifestare con la sua vita il Vangelo della grazia di Dio. C'è una buona domanda che ho sentito porre per diversi anni. Se tu fossi arrestato perché sei un cristiano, ci sarebbero sufficienti prove per condannarti? Supponi che tu venga portato davanti al tribunale con questa accusa. Quest'uomo è un cristiano. Ci saranno sufficienti prove per condannarti? Oppure sarai assolto per mancanza di prove? Guardando alla tua vita, si renderanno conto che non vivi come dovrebbe vivere un cristiano? Scopriranno forse che non vivi nell'integrità? Non troveranno bontà nel desiderio di purezza? Il secondo pensiero centrale in questi proverbi è questo: Dio ti ha dato occhi per vedere e orecchie per ascoltare. Usali. Fermati, guarda, ascolta. Non passare ciecamente attraverso la vita guardando senza vedere. Usa gli occhi, apri le orecchie. Dio ti ha dato una certa quantità di buon senso, una certa quantità di accortezza. Ascolta le notizie che Dio ha per te. Non puoi renderti puro da solo. Solo Dio può renderti puro. Dio solo può darti una posizione per la quale, rimossa tutta la colpa del tuo peccato, sarai in grado di camminare in integrità in questo mondo. Leggo ora il versetto 14 di Proverbi, capitolo 20. Cattivo, cattivo, dice il compratore, ma andandosene si vanta dell'acquisto. Questo è un proverbio umoristico e io spero che tu riesca a scorgere questa sua caratteristica. Un tipo, per esempio, va a comprare un'automobile. Dice il venditore: non credo che valga la pena di comprare questa macchina. I pneumatici sono quasi consumati, il motore non sembra in buone condizioni, la vernice ha della ruggine, non vale che tot. Il proprietario dice: va bene, te la cedo per quella cifra. Il compratore dice: beh, non credo che la valga, ma la prendo comunque. Sale in macchina, la guida fino a casa e poi dice alla moglie e ai vicini: guardate che affare ho fatto. Questa è la natura umana, non è vero? Questo proverbio si collega al seguente, se consideriamo ciò che ha valore e cosa non ne ha. Proverbi 20, versetto 15, ci dice: c'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza. Il nostro senso dei valori oggi è capovolto. L'uomo viene misurato sulla base dalle cose materiali che possiede, piuttosto che sulla base della conoscenza che ha e dalla sua scala di valori. Prendigli il vestito, poiché ha fatto cauzione per altri. Fatti dare dei pegni, poiché si è reso garante di stranieri. Il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia. Questi due versetti ci parlano di frode. Il primo dice che la prudenza non è mai troppa. Quando hai a che fare con certe persone, sarà meglio che tu richieda qualche garanzia aggiuntiva. Se non ne terrai conto, sarai certamente imbrogliato e ne pagherai le conseguenze. Una persona può pensare di averla fatta franca, frodando qualcuno, e questo fatto può sembrargli dolce. Ma nessuno può farla franca. Dio farà sì che prima o dopo la verità sia scoperta e che chi ha frodato sia condannato. Come agire, quindi? Leggiamo cosa dice il versetto 18 di Proverbi, capitolo 20. I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fa dunque la guerra con una saggia direzione. In queste parole ci è detto che i saggi consigli possono essere più utili che una disputa sconsiderata. Un altro campo in cui applicare la prudenza è il parlare. Versetti 19 e 20 di Proverbi, capitolo 20. Chi va sparlando palese i segreti, perciò non ti mischiare con chi apre troppo le labbra. Chi maledice suo padre e sua madre avrà la lucerna spenta nelle tenebre più fitte. L'uomo che ti adula, ti fa i complimenti quando parla con te e poi va sparlando alle tue spalle, è qualcuno che faresti meglio a perdere che a trovare. Se hai un padre e una madre di cui puoi vantarti, allora fallo e li onorerai. Se invece non puoi dire qualcosa di buono su di loro, e molte persone non possono farlo, allora sarà meglio non dire niente. Questo è l'errore che fece Cam, il figlio di Noè. Suo padre un giorno si ubriacò e Cam lo fece sapere agli altri fratelli e comportandosi così disonorò suo padre. Avrebbe fatto molto meglio a starsene zitto. Ci sono certe cose che non si devono raccontare in giro. Se vogliamo aiutare delle persone che hanno dei problemi, dobbiamo anche essere discreti e fare attenzione a quello che diciamo di loro. Vediamo ora velocemente una serie di versetti che riguardano argomenti diversi. Alcuni di essi li leggeremo semplicemente, senza commentarli. L'eredità acquistata con precipitazione all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Troviamo qui un consiglio a non essere ansiosi di possedere dell'eredità, perché alla fine non saranno i soldi a renderci felici, ma la benedizione di Dio. I passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via? Come può l'uomo capire la propria via? Un giorno Dio disse a Mosè che aveva bisogno della sua guida, e anche tu ed io ne abbiamo bisogno per conoscere il nostro cammino. Proseguiamo con il versetto 25. È pericoloso per l'uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto. Non fare un voto finché non sei sicuro di poterlo adempiere. Non dedicare pubblicamente la tua vita a Dio prima di aver pensato a fondo alle implicazioni di ciò che stai facendo. Dio non vuole queste decisioni sentimentali, ma solamente un cuore pentito dei suoi peccati e che ha posto la sua fiducia in Cristo Gesù. Il re saggio passa gli empi al vaglio, dopo aver fatto passare la ruota su di loro. Lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore, che scruta tutti i recessi del cuore. Nota che lo spirito dell'uomo viene definito una lucerna del Signore, non la luce. Infatti esso è solo la lucerna, il vaso che contiene la luce. L'uomo è soltanto una lampada, e finché non siamo riempiti dallo Spirito Santo, non diventiamo una luce. Ricorda la parabola delle 10 vergini. 5 di loro erano sagge e 5 erano stolte. Erano soltanto lampade, senza l'olio. Non potevano avere luce. Se tu, amico, desideri diventare una luce, devi avere lo Spirito Santo in te, e lo potrai avere se ricevi Cristo nella tua vita. Proseguiamo comunque col versetto 29. La bellezza dei giovani sta nella loro forza, e l'onore dei vecchi nella loro canizie. Questo proverbio significa: agisci secondo la tua età. Il giovane deve fare l'atleta. Il vecchio è meglio che non cerchi di fare il giovanotto, farebbe la figura dello sciocco. Deve agire secondo la sua età, deve mostrare saggezza, perché è ciò che i capelli grigi dovrebbero indicare. Siamo giunti all'ultimo versetto di questo capitolo 20 dei Proverbi. Leggiamolo. Le battiture che piagano guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Troviamo in queste parole l'incoraggiamento a saper dare per tempo la giusta disciplina, così come lo sa fare il Signore Gesù. Forse alcune delle cose che abbiamo detto sono state come delle percosse, il tuo cuore forse è ferito, ma queste ferite possono guarire. Vieni a Gesù, egli sa parlare in un modo speciale che raggiunge il cuore, così che tu possa ravvederti, credere in lui, ricevere il suo perdono, la sua comunione per sempre. Vuoi ricevere queste cose? Credi nel Signore Gesù e lo avrai. Se desideri essere aiutato, chi ti parla è a tua disposizione. Puoi telefonare, puoi scrivere, troverai delle persone disposte ad aiutarti a incontrare il Signore Gesù. E io voglio lasciarti proprio con questo peso. Rifletti, è importante incontrare Gesù nella tua vita. Voglio lasciarti proprio con questa riflessione molto seria. E ti rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao.